redigio.it e la storia continua. Dialoghi su schiavi e kilowattora. A proposito di energia, va ricordato che in passato esisteva una fonte energetica ormai scomparsa, quella degli schiavi. Qualcuno ha fatto dei conti e ha calcolato che il lavoro fornito da braccia e gambe di una trentina di schiavi era equivalente a quello fornito di un impianto domestico di 3-4 kWh. Era un'energia che serviva per lavare, pulire, girare le macchine, trasportare acqua. Ovviamente i risultati non erano paragonabili a quelli offerti dalle risorse energetiche attuali, come la benzina. È stato calcolato che un litro di benzina è equivalente al lavoro muscolare di 50 schiavi che trascinano di corsa un'utilitaria per 2 ore. Gli schiavi, quindi, dovevano essere molti. A Roma, in epoca imperiale, sembra che ci fossero addirittura 200 o 300 mila schiavi che svolgevano gran parte dei lavori manuali faticosi. Oggi, tuttavia, si ritiene che il ruolo della schiavitù nel mondo antico sia stato in realtà sopravvalutato. È vero che gli schiavi erano fondamentali nell'economia dell'impero romano, ma non solo come forza del lavoro in città nelle case. I senatori possedevano immensi latifondi coltivati da schiavi, ma in realtà gli storici sono d'accordo nel ritenere che solo poche società umane si siano basate radicalmente sulla schiavitù. L'Atene classica, la Roma fra Repubblica e Impero, ma non più quella cristiana del Basso Impero, le colonie francesi dei Caraibi, il Brasile, il sud degli Stati Uniti fino alla guerra della secessione. Così, per esempio, contrariamente al mito, le piramidi d'Egitto non sono state costruite da schiavi, ma da salariati liberi. E l'apparato organizzativo dei faraoni è servito a trasportare e concentrare materie prime e reclutare manodopera, a organizzarla, a mantenerla, ma non ha avuto bisogno di passare attraverso la schiavizzazione per raggiungere i risultati desiderati. Anche perché la schiavitù in realtà è considerata, contrariamente alle apparenze, una forma essenzialmente antieconomica di sfruttamento del lavoro. Perché? Ma per due motivi. Primo, lo schiavo è interamente a carico del padrone, anche quando c'è poco lavoro, e dunque è l'esatto contrario di quella flessibilità che oggi consideriamo la vera chiave del successo economico. Nessuna ditta che gestisce call center accetterebbe di sostituire i suoi lavoratori part-time con schiavi, anche se glieli regalassero. Secondo, gli schiavi stanno fuori dal processo economico, non comprano e non vendono, al contrario della manodopera salariata. In altre parole, più vasta è la percentuale di schiavi in una società, più ridotto è il mercato. E questo è un freno allo sviluppo di un'economia moderna. Storicamente, dunque, sono rari i casi in cui la schiavitù si rivela economicamente pagante. Nella società romana antica, la piantagione schiavistica era produttiva solo in condizioni particolari, quando cioè gli schiavi costavano poco, quando i privati avevano enormi ricchezze da investire e i latifondi erano di tali dimensioni da realizzare gigantesche economie di scala. Ma quando finisce la schiavitù? Con il cristianesimo? Non proprio. La Chiesa non ha mai abolito la schiavitù, però ha chiesto un trattamento migliore per gli schiavi. Quando l'impero romano diventa cristiano, e poi per tutto il Medioevo, un padrone non ha più il diritto di uccidere i suoi schiavi per capriccio, cioè di punire a bastonate, però sì, questo sì. La Chiesa accetta la schiavitù, ma riconosce che gli schiavi sono esseri umani, hanno un'anima, pretende che i padroni li lascino sposare e rispettino il loro matrimonio, la loro famiglia. E poi, nel Medioevo, la Chiesa proibisce di ridurre in schiavitù i cristiani. Chi è cristiano, anche se è catturato in guerra, non può essere fatto schiavo. E allora, ma dove si vanno a cercare gli schiavi? Si vanno a cercare al di fuori della cristianità. Nell'Italia del Medioevo, del Rinascimento, c'erano ancora schiavi. È una cosa poco nota, perché non erano più le grandi masse che lavoravano in campagna. Ma c'erano gli schiavi nelle case, soprattutto schiave, che venivano dall'Oriente, dalla Russia, dal Caucaso, dove vivevano popoli non ancora cristiani. I mercanti genovesi e fiorentini del Rinascimento avevano sempre delle schiave in casa, che spesso gli facevano anche dei figli. Nel nostro patrimonio genetico, in Italia, c'è anche questa componente da non dimenticare. E poi, a un certo punto, esplode la grande tratta degli schiavi, con milioni di africani incatenati e strappati dalle loro case. Ma la vera tratta incomincia con la scoperta dell'America e lo sviluppo delle colonie in Nord America, ma ancora prima in Brasile, nelle Antille e nei Caraibi. Lì i piantatori europei coltivavano il cotone e la canna da zucchero ed è un lavoro durissimo. Non si trovano bianchi disposti a emigrare per lavorare nelle piantagioni. Perciò si decide di portarvi in massa dei neri dell'Africa, perché si pensa che siano adatti a quel clima. E comunque non sono cristiani, quindi la Chiesa, non solo quella cattolica, ma anche le chiese protestanti, permettono di ridurli in schiavitù. Ma a un certo punto, in Nord America, con lo sviluppo industriale, appare chiaramente che il modello della schiavitù diventa incompatibile con i tempi nuovi, e per ragioni umanitarie, ma anche perché mostra di essere meno efficiente. Gli stati del Sud difendevano la schiavitù sostenendo che i padroni trattavano i loro schiavi meglio di come i capitalisti del nord trattassero i loro operai, perché i padroni erano costretti a mantenere gli schiavi anche quando si ammalavano e nella vecchiaia, mentre nelle fabbriche del nord, se un operaio si ammalava o invecchiava, veniva licenziato e basta. Era vero, ma rappresentava appunto un segno che la società schiavista era più arretrata. È per questo che il Nord, vincendo la guerra di secessione, libera gli schiavi e costringe anche gli stati del Sud a entrare nell'economia moderna. E la guerra di secessione, scoppiata nel 1861, e si concluderà con l'atto firmato dal presidente Abramo Lincoln, che proclama la fine della schiavitù. E c'è in proposito una coincidenza, certamente casuale ma significativa. 2 anni prima, nel 1859, era entrato in attività negli Stati Uniti il primo pozzo di petrolio. E qui si ha ragione. Coincidenze così spettacolari sono casuali, ma rimangono comunque affascinanti, perché danno il senso della fine di un'epoca e dell'inizio di un'epoca nuova. www.radioradio.it e la storia continua.